Buongiorno da Gabriele Burer. Confermata la presenza di Israele all'Eurovision Song Contest 2026. Così almeno quattro emittenti pubbliche di paesi europei boicotteranno l'evento. Tappeto rosso per Vladimir Putin a Nuova Delhi. India e Russia confermano l'amicizia pluridecennale per rilanciarla su più fronti. Lo sport, secondo oro per Noè Ponti agli europei in vasca corta. Il ticinese si è imposto nei 100 metri misti. Israele potrà partecipare alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, che si terrà nel maggio del 2026 nella capitale austriaca Vienna. I membri dell'Unione Europea di Radiodiffusione riuniti a Ginevra hanno deciso di rafforzare la neutralità e la trasparenza dell'evento con una serie di modifiche al regolamento che hanno reso non necessario un secondo voto sull'eventuale esclusione di Israele, richiesta da alcuni paesi per la sua gestione della guerra a Gaza. In redazione Naima Chicherio.
I media pubblici di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia hanno già annunciato che il prossimo anno non parteciperanno e alla lista, che sarà definitiva prima di Natale, potrebbe aggiungersi anche l'Islanda. La presenza di Israele non è compatibile con le nostre responsabilità, ha dichiarato l'emittente olandese Avrotros, mentre quella irlandese, durante il dibattito all'Assemblea Generale dell'Unione Europea di Radiodiffusione, ha nuovamente denunciato le perdite umane a Gaza e la crisi umanitaria, che è ancora in corso. È stato un dibattito onesto e toccante, ha detto il direttore dell'Eurovision Song Contest, Martin Green. Rispetto chi ha deciso di ritirarsi, ma se vogliamo sostenere la neutralità del concorso dobbiamo ricordarci che non sono i governi a partecipare, sono le emittenti di servizio pubblico e gli artisti. Israele è stato criticato per la gestione della guerra, ma è anche stato accusato di aver usato il concorso dai 100 milioni di telespettatori a fini politici e di averne così minato il carattere neutrale. Gli artisti israeliani nelle ultime due edizioni hanno avuto scarso sostegno da parte delle giurie, mentre il voto del pubblico è stato così ampio da far riemergere Eden Golan, che ha partecipato in Svezia nel 2024, dagli abissi della classifica al quinto posto. Quest'anno a Basilea si è vista la stessa dinamica con Yuval Rafael, che è arrivata seconda. Qualcuno sospetta quindi che Israele abbia esercitato pressioni sul pubblico estero affinché votasse per loro. La Russia era stata esclusa dopo l'invasione dell'Ucraina. Israele non farà la stessa fine, continuerà a partecipare all'Eurovision Song Contest, che però ha introdotto nuove regole per garantire la trasparenza nel voto ed evitare manipolazioni.
New Delhi ha srotolato il tappeto rosso per la visita lampo del presidente russo Vladimir Putin, ricevuto ieri sera dal premier Narendra Modi sulla pista dell'aeroporto. La lunga amicizia tra i due paesi non dà segno di stanchezza. Sul tavolo molteplici accordi economici e militari, mentre la questione ucraina scivola sullo sfondo. Chiara Reid, nostra collaboratrice dall'India, che cosa ci si aspetta da questa visita, che è la prima dall'inizio dell'invasione?
Sì, è un programma fittissimo quello di oggi per Putin, ricevuto con tutti gli onori tra una cena a casa di Modi e un'altra stasera al Palazzo Presidenziale. Una giornata che comincia ora con il saluto al memoriale del Mahatma Gandhi, ebbene sì, il padre della non violenza, e continua con l'inaugurazione della sede della televisione RT Russia Today, bandita in Occidente ma che apre qui una redazione con 100 persone. Una visita che è prima di tutto un'operazione di pubbliche relazioni per un leader che è inviso al resto del mondo quasi, ma qui è osannato sia dai giornali che dall'uomo della strada per un'amicizia, quella India-Russia, che risale all'inizio dell'indipendenza indiana. Ma il centro della visita è il summit economico bilaterale, dove nel pomeriggio i due leader annunceranno una sfilza di nuovi accordi.
Laddove c'era una centrale nucleare potrebbe sorgere il più grande impianto a batterie della Svizzera. C'è infatti anche Mühleberg tra le località in cui il gruppo energetico bernese BKW sta valutando la realizzazione di impianti in grado di accumulare grandi quantità di energia per breve tempo, un modo per far fronte alla produzione poco costante delle rinnovabili. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Soluzioni 2030, questo è il nome della strategia delle BKV per un sistema energetico che richiede sempre più flessibilità. Effetto delle rinnovabili, solare, eolico, in estate viene spesso prodotta più energia di quella consumata. Ed è qui che entrerebbero in gioco i grandi impianti a batteria, ha spiegato a Radio SRF il responsabile del progetto Marcel Bühlmann. Batterie in grado di accumulare accumulare l'energia prodotta in eccesso di giorno dal solare e restituirla nelle ore in cui c'è carenza. E sono quattro i siti esaminati dalle BKV nei cantoni Berna e Giura. Tra questi, l'impianto più grande sarebbe realizzato sull'ex terreno della centrale nucleare di Mühleberg. Studi di fattibilità dovranno chiarire questioni tecniche e economiche entro la primavera, poi si deciderà. In Svizzera esistono già progetti e impianti simili, ma quello previsto a Mühleberg sarebbe di dimensioni ben maggiori, una capacità di stoccaggio pari a 800 megawattora, quanto basta per fornire corrente a circa 500.000 di economie domestiche per 2 ore. Grandi numeri, ma tempi ristretti, perché mentre i bacini idroelettrici possono immagazzinare l'energia per lunghi periodi, ad esempio in vista dell'inverno, le batterie si presterebbero piuttosto agli sbalzi di breve durata, entrambe soluzioni per stabilizzare la rete. Per le BKV anche un modo per guadagnare, vendendo elettricità quando la richiesta e i prezzi salgono.
2 ore in 24 ore per Noè Ponti agli europei in vasca corta in corso a Lublino in Polonia. Il ticinese si è imposto ieri nei 100 metri misti dopo aver trionfato nella sua disciplina preferita il giorno prima, che sono i 50 delfino. Le considerazioni dell'inviata Deborah Carpani.
È un Noè Ponti irresistibile, quello che vira con 2 medaglie d'oro al collo a esattamente metà dei campionati europei in vasca corta. Talmente irresistibile che questa volta anche i centesimi di secondo vanno a suo favore. Dopo aver dominato i 50 delfino, ripetendo il titolo continentale e quello iridato delle scorse 2 stagioni, il 24enne si è imposto sul suo ormai classico rivale, il francese Maxime Grousset, per un misero 100esimo nei 100 misti, specialità di cui è campione iridato, ma nella quale Autopeni nel 2023 aveva dovuto accontentarsi dell'argento europeo. Un misero 100esimo che in realtà assume un valore molto più grande, perché il transalpino le ha provate tutte per venire a capo della superiorità di Noè nella vasca corta e in particolare in quella fase subacquea che padroneggia come nessun altro al mondo. Ma alla fine a mettere le dita davanti è stato ancora una volta colui che sta portando altissima la bandiera svizzera nel mondo del nuoto e che a Lublino non ha ancora sbagliato un colpo, assicurandosi già un'altra finale e con il sogno di raggiungerne altre 2, magari da concludere anche quelle su un podio che nelle corsie da 25 metri per questo fenomeno è quasi come una seconda casa.
E per lo sport da segnalare anche la vittoria ieri sera a Beaver Creek di Marco Odermatt nella prima discesa libera stagionale. Nell'hockey su ghiaccio, vittoria dell'Ambripiotta alla Gottardo Arena per 5-2 sul Ginevra.